non si può, è anche un po' sfocato. Come si è fatto, come si è spostato? No, non va bene, scusatemi. Due minuti dobbiamo mettere a posto. È sfocato, vi metto in crisi con la vista. Cioè, predico un altro messaggio. Due minuti, cantiamo un canto. Va bene. No, è così, saranno tutte sfogate. Va bene, dai, contenti voi. Grazie Luciano. Grazie Luciano, metti anche a fuoco. Perfetto. Ok, Luciano, solo la messa a fuoco, per favore. Va bene già così, Luciano. Perfetto, Luciano, grazie. Grazie, Dio ti benedica. Ok, grazie. Grazie di cuore per questo aiuto. Sono degli inconvenienti che capitano. Non è che siamo dei professionisti, siamo dei credenti, siamo una famiglia. Lo scopo è apprendere, stare insieme, imparare e mettere in pratica. Il resto non ci interessa. Allora, mi fermo perché sono 8 incontri per dare la possibilità ai fratelli, però ci saranno ancora altri 3 doni che vorrò vedere insieme con voi più avanti con l'aiuto del Signore. Questa sera vedremo 3 doni in tutti e 3 insieme, vi chiederò 5 minuti in più di pazienza, per favore, quindi abbiate pazienza. Vedremo i doni di apostolo, profeta ed esortazione. L'apostolo, Efesini 4.11, l'ho riportato qua, Efesini 4.11 è scritto in lui che avete dato, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti ed altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. L'apostolo, dal greco classico spedizione navale, divenne poi nella terminologia ecclesiale inviato, mandato, qualcuno che viene inviato. Può essere definito ministerio di priorità. Perché ministerio di priorità? Perché guardate, nell'elenco viene messo all'inizio, quindi è un ministerio importante, di priorità. Poi in Efesini, in Prima Corinzi 12:28, dice proprio, Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo, proprio lo dice, fa proprio un elenco, in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, eccetera. Quindi è un ministero importante. Quali sono le condizioni necessarie per poter essere apostolo nel senso stretto del termine, cioè dei 12? Ok? Come si fa a essere apostoli nel senso dei 12, nel senso stretto? Atti 1:21 ce lo spiega. Pietro ci fa conoscere queste condizioni. Voi sapete che Giuda si era tolto la vita e c'era questa necessità di riconoscere, di eleggere un dodicesimo apostolo, allora Pietro dà le condizioni per cui uno possa essere un apostolo nel senso vero del termine e ridotto ai dodici. Bisogna dunque, mi piace questo bisogna dunque, che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo, che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua resurrezione. Quindi le condizioni necessarie sono che sia vissuto con Gesù dal battesimo alla sua ascensione, questa è la prima condizione. La seconda è che doveva essere scelto direttamente dal Signore senza l'intervento umano. Terza, che doveva essere testimone della resurrezione. Questa prerogativa è riservata solo ai dodici, al collegio apostolico. Okay? Quindi loro sono dei testimoni oculari di Cristo, di questi eventi particolari della vita di Cristo. Quindi possiamo, alcuni li definiscono appunto il testimone, cioè l'apostolo è il testimone, colui che proprio ha visto con gli occhi. Termina qui l'apostolato, cioè con i dodici è finito l'apostolato? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre questa sera. La scrittura ci parla di altri apostoli, vediamoli. Quindi ci parla non solo dei dodici, ci parla dei dodici nel senso stretto del termine, che hanno quelle caratteristiche, ok? Erano col Signore Gesù dal battesimo di Giovanni Battista fino all'ascensione. Quindi tutta la vita del Signore, diciamo, da quando ha assunto il ministero fino all'ascensione. Questo è l'apostolato nel vero senso del termine. Poi c'è, la scrittura parla di altri apostoli. Quali sono? Atti 14:14, vi ricordate? Ma gli apostoli Paolo e Barnaba. Quindi Paolo e Barnaba, se la scrittura non si è sbagliata, erano degli apostoli, li chiama apostoli. Poi spiegheremo bene in che senso. Prima Tessalonicesi 2:6, e non abbiamo cercato gloria degli uomini né da voi né da altri, sebbene come apostoli di Cristo, parla plurale, avessimo potuto far valere la nostra autorità. Prima Corinzi 12:29, sono forse tutti apostoli? Sono delle domande retoriche. Certo che no, sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Vi ricordate, qui sta parlando del corpo, quindi della collocazione che lo Spirito Santo fa nel corpo di Cristo, la Chiesa. Apocalisse 2:2, io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, so che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non sono, e che li hai trovati bugiardi. Quindi dei falsi apostoli, se ci sono dei falsi apostoli, ci sono anche dei veri apostoli. Prima Corinzi 9:2, se per gli altri non sono apostolo, io sono almeno per voi, perché il sigillo del mio apostolato siete voi nel Signore. Qui è l'apostolo Paolo che parla. Seconda Corinzi 8:23, quanto a Tito, egli è il mio compagno e collaboratore in mezzo a voi, quanto ai nostri fratelli, essi sono gli inviati delle chiese. Vi ricordate il significato? Apostolo vuol dire inviato. Quindi sono gli inviati delle chiese, a gloria di Cristo. Potremmo dire sono gli apostoli, ok? Potremmo usare un sinonimo. Prima Corinzi 15:5-7, Paolo fa una netta distinzione fra i dodici e gli apostoli. Guardate, parla della risurrezione del Signore, dice che apparve a Cefa, poi ai dodici, e fa una distinzione. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Quindi anche qua parla di altri apostoli. Una domanda lecita. Oggi esiste questo ministero di apostolo? La risposta è ni. In che senso ni? Se parliamo dei dodici, dobbiamo dire no, non c'è più, perché i dodici sono i dodici e solo i dodici avevano quella caratteristica di aver vissuto col Signore Gesù da Giovanni Battista, quindi dal battesimo, fino all'ascensione, scusatemi. Oggi mi ha ammazzato un mal di testa terribile, fratelli. Sono davvero un po' distrutto. Allora, No, se inteso nel senso stretto del termine. Sì, se viene utilizzato per indicare i missionari, i quali vengono mandati dal Signore e dalla Chiesa per fondare nuove chiese e non per mettere un nuovo fondamento. L'apostolato di oggi c'è, sono i missionari, ma i missionari non possono mettere un fondamento diverso, non perché hanno questo ministero, vanno nel formano delle chiese oppure vanno in qualche chiesa e dicono no, questa sì è la scrittura, però c'è anche questa cosa che il Signore mi ha rivelato. Sarebbero dei falsi apostoli. Tutta la rivelazione, fratelli, noi è completa, ok? Ce l'abbiamo completa. Ecco perché in passato il Signore si rivelava in un certo modo, attraverso i sogni, attraverso... oggi la rivelazione è completa, dice Ebrei 1.1. Tre caratteristiche neotestamentarie, perché una persona possa definirsi un apostolo. Vediamo questi tre elementi indispensabili. Atti 13.2, l'ho riportato io qui. Andrò un po' veloce perché vorrei arrivare alla fine. Or, mentre celebravano il culto al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettetemi da parte Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati, essi dunque mandati dallo Spirito Santo. Quindi, Seconda Corinzi 8.23, quando a Tito, il passo che abbiamo letto prima, egli è il mio compagno, il collaboratore in mezzo a voi, quanto ai nostri fratelli, essi sono inviati da delle chiese a gloria di Cristo. Quindi, prima caratteristica, lo Spirito Santo sceglie e manda. È lo Spirito Santo che sceglie e manda. Chi è che parla lì? È lo Spirito Santo che dice a questa chiesa, mettetemi da parte Barnaba e Paolo. Sceglie e manda. Non è una scuola biblica, non è una scelta così fatta un po' in qualche modo, assolutamente no. È lo Spirito Santo che sceglie i suoi uomini che deve mandare. E quando lui li sceglie, lo Spirito Santo, Dio, fratelli, crea tutte le circostanze giuste perché questo possa avverarsi. Le chiese devono sentire questa chiamata, perché se lo Spirito Santo parla, la chiesa deve capire che il fratello Tizio, ok, è mandato per questo scopo, ok? Per portare l'Evangelo in un posto particolare, in condizioni particolari. Quindi la Chiesa lo deve sentire, perché se lo sento solo io e vi dicessi, io mi sento chiamato, faccio un esempio, in Africa, la Chiesa dice, sì, bene, ma noi forse, sarebbe meglio aspettare, che ne so, pensiamoci un attimo, vuol dire che non hanno una convinzione, mi devo fermare. La Chiesa deve sentire questa chiamata e parlerà agli anziani. Ad esempio, un po' di anni fa c'era un giovane che era uscito dalla scuola biblica e lui voleva per forza di cose andare in un luogo molto lontano da qui. Non voglio fare questo nome perché so si capirebbe per alcuni di voi. E tutti dicevano, no, guarda, secondo noi tu devi rimanere qui. Solo questo credente per forza voleva andare lì. È strano che Dio riveli qualcosa a me e non lo riveli ai miei anziani. C'è qualcosa che non va. Se i miei anziani sono delle persone che hanno un rapporto particolare col Signore, è strano che Dio non riveli per primi agli anziani, no? Perché hanno un rapporto particolare col Signore, dovrebbero avere un rapporto particolare. E la Chiesa non sentiva questa chiamata. L'inviato, gli inviati, devono sentire questa chiamata. Quindi ci sono queste tre caratteristiche. Perché io posso... Noi come anziani potremmo dire, Massimo, pensiamo che tu debba andare lì, ma lui non sente questa chiamata, beh, tutto si ferma, si fermerebbe. Altre caratteristiche. Allora, possesso di un compito e autorità per adempierlo. Quindi c'è chi gli deve dare questa autorità e questo compito. Abbiamo visto è lo Spirito Santo, gli anziani e la Chiesa. E perciò è anche un inviato plenipotenziario. Che significa? Che può fare molte cose, deve fare diverse cose. Non è un diciottenne, neppure una persona inesperta che non ha vissuto prima in prima linea nelle chiese. Cioè non è un colletto bianco, è un operaio. È un uomo che ha dei doni ed è un uomo capace di esperienza che sa dove mettere le mani. Quindi deve possedere anche più doni. Un accentramento di qualifiche diverse per poter essere un fondatore e un conduttore. perché si nasce una chiesa, poi la devi anche guidare per un certo tempo, non è che deve crescere in qualche modo, fino a quando questa chiesa diventa indipendente, può camminare con le proprie gambe, allora questo apostolo può dire ok, adesso io ho dirotto la mia strada, potrebbe dire dirotto da un'altra parte, anzi torno nella mia chiesa mandante e mi metto a disposizione dei fratelli. I fratelli potrebbero dire stai qui, oppure i fratelli potrebbero dire c'è un altro campo di missione. Idoneità quindi per recare il messaggio, stabilire la dottrina, curare l'organizzazione e l'amministrazione dell'opera, fino all'autonomia delle chiese, fino a quando queste possono camminare, hanno un governo e possono camminare da sole. Deve vivere per fede, deve dipendere dal Signore e deve essere un operaio del Signore. Questo è molto importante. Adesso vedremo qualcosa. Prima Corinzi 9, versetti 9 a 12, li ho riportati io, fratelli, per guadagnare tempo. Perdonatemi se non vi faccio mettere gli occhi sulla vostra Bibbia. Vi chiedo perdono, ma vorrei arrivare alla fine. Difatti, nella legge di Mosè è scritto non mettere la museruola al bue che trebbia, il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? Una domanda retorica. O non dice così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte. Un passo bellissimo, ci pensavo in questi giorni, ci riflettevo, è un passo che ha un contenuto, andrebbero letti altri versetti, ma non lo possiamo fare. Allora, qualche responsabilità io ho messo qui, bidirezionale, da tre direzioni. Ci sono, per questo ministero, responsabilità da tre direzioni. Vediamole. La prima direzione, da parte del Signore. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi o non dice così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così, abbiamo letto. Dio concede un diritto, è Dio che concede un diritto. Chi lavora per l'Evangelo deve vivere dell'Evangelo, ok? È Dio che dà questo diritto. Chi lavora, io ho messo i punti interrogativi e esclamativi, chi lavora, ci parla di fedeltà, dedizione, ubbidienza alla sua parola. Non farà mai mancare nulla a chi lo serve così. Se un uomo viene mandato, ok fratelli, viene mandato al Signore e dalla Chiesa, quindi insieme agli anziani, ed è un uomo che lavora, ed è un uomo fermo, fedele, consacrato, fedele alla sua parola, non cambia la sua parola, Dio garantisce che lui non gli mancherà niente. È Dio che prende qui una responsabilità. Cosa ha affermato Dio? Che chi lavora per l'Evangelo vivrà dell'Evangelo. È una promessa che Dio fa, ok? Poi c'è una responsabilità da parte di chi manda. Chi manda devono vegliare innanzitutto sul lavoro di quest'uomo. Quindi la chiesa mandante, supponiamo Villa Cortese, deve vedere che Massimo, che è stato mandato, sia un uomo fedele, sia un uomo obbediente alla parola, un uomo che lavora, non è andato in villeggiatura, che ne so, in Africa. Va andato a prendere un po' di sole, sta 2 anni, 3 anni, poi dico, va, torno a casa, vado, vengo, bella vita. E quindi in qualche modo deve essere sostenuto. No, la Chiesa deve vegliare. Se quest'uomo lavora, se quest'uomo è ubbidiente alla parola, cosa insegna a questa Chiesa? Devono prendersi cura per quello che possono senza fare promesse. Se una chiesa manda, deve anche farsi carico, perché chi viene mandata deve vivere dell'Evangelo. Quindi deve vivere sia dove va, ma anche chi lo manda in qualche modo deve sentire questo peso sul cuore. Quindi senza fare promessa, quello che possono dare per l'opera, devono farlo. Il primo boccone sarà per loro se saranno fedeli. Se un credente vede, noi sentiamo a volte, facciamo un esempio di Manuel, no? Sentiamo che lavora tantissimo, si dà un grande affare, eccetera. Cosa facciamo noi, seppure noi non l'abbiamo mandato? Ma provate a immaginare se noi avessimo mandato il Beslega, no? Cosa avremmo fatto? Non l'abbiamo mandato e ogni tanto gli mandiamo dei doni. Come dire, noi preghiamo per te, noi stiamo vicino a te, apprezziamo il tuo servizio. Ma provate a immaginare se l'avessimo mandato noi. Questa responsabilità molto probabilmente nei nostri cuori sarebbe triplicata, è vero? Come chiesa, come singoli, avremmo donato molto di più sicuramente, perché avremmo sentito il peso di questo. E poi sostenere con la preghiera, quindi anche questa è una responsabilità. Da parte di chi accetta di partire. Deve partire per fede, sapendo che il Signore si impegnerà per loro se lavoreranno per Lui e saranno fedeli alla Sua parola. Fratelli, questo è importante. Devono partire per fede, sapendo che Dio si prenderà cura di loro. Poi, ho fatto alcune considerazioni mie personali. Prima di partire, devono, a mio avviso, lavorare per diverso tempo. E anche durante lo svolgimento del loro ministero, se fosse necessario. Se io sono in Africa e non mi possono aiutare i fratelli che sono poveri, beh, io mi devo dare da fare per vivere, siete d'accordo? O devo aspettare che qualcuno si prenda? Devo lavorare. L'Apostolo Paolo cosa faceva di notte? Costruiva tende e di giorno andava a predicare l'Evangelo. Quindi questo è possibile. Quindi, alcune considerazioni importanti. La prima è che devono innanzitutto anche lavorare. Devono aver lavorato. Perché, fratelli? Perché? Perché solo se hanno lavorato, hanno sgobbato, sanno riconoscere forse il valore dei soldi. È vero? Quando il fratello X della chiesa di Villa Cortese che fa fatica a tirare mese, no? Fa fatica ad arrivare a fine mese. Allora si toglie dalla sua bocca un boccone per darlo al fratello che è in Africa. Sto facendo degli esempi così. Beh, quello che sta in Africa deve sapere che quel fratello lì, che mi ha mandato un centesimo, ma lui ne guadagna due di centesimi e farà fatica ad arrivare a fine mese. E quel fratello lavora un sacco di ore per portare a casa il suo stipendio, quindi deve avere il valore dei soldi. È importante questo, deve aver lavorato, deve conoscere il valore dei soldi. Questo gli permetterà di comprendere quei fratelli che lavorano con molta fatica portando avanti l'economia della loro famiglia e di capire chi ha difficoltà a raggiungere fine mese. Non deve essere uno stipendiato, fratelli. Non è che tutti i mesi sa che gli arriverà lo stipendio X. Questo è sbagliato. Se io ricevo lo stipendio, ma perché devo, che ne so, andare a evangelizzare, oppure tal mi arriva lo stipendio? Perché in qualche modo devo fare certe attività? Potrei non farle, tanto lo stipendio mi arriva lo stesso. Così potranno dare il giusto valore ai doni che riceveranno, pochi o tanti che siano. Vedranno i sacrifici dei fratelli nei doni, perché hanno provato a lavorare. Se partiranno per fede, cercheranno di non gravare sui fratelli, perché avranno uno spiccato senso di responsabilità, perché loro sanno che il loro ministero, la loro vita dipende dal Signore. E il Signore, abbiamo visto prima, si impegna a fargli vivere dell'Evangelo, del loro lavoro. Quindi in qualche modo aprirà il Signore le strade. Se vivranno per fede non saranno mai ricattabili da un punto di vista dottrinale. Perché io ti do lo stipendio, Massimo, e tu predichi una cosa che magari in qualche modo mi ostacola o mi mette in cattiva luce. Beh, io chiamo Massimo, dico: Massimo, senti, ma sai, ma io nella scrittura vedo un'altra cosa, ma sei sicuro che vedi proprio questo? E Massimo dice: ma io vedrei proprio questo, ma sai, è meglio che ci penso, lo vado a rivedere. E poi magari la volta dopo dici: no, ma anch'io vedo come te. Si può essere ricattabili, fratelli. Se dipendiamo dal Signore, non saremo mai ricattabili. Perché chi ci darà da vivere è il Signore. Non devono ricevere lo stipendio perché significherebbe farli diventare impiegati invece che operai. Devono rendere conto a chi li manda, come abbiamo visto. E io ve ne ho già parlato, l'ho rimesso questo esempio. A me è piaciuto molto quando andai insieme a mia moglie a Salisburgo. Questa coppia che doveva andare in Africa, allora sentiva questa chiamata, il fratello Colvin insieme a Ochimud gli hanno detto, bene, che erano gli anziani. Noi iniziamo a pregare, ma voi nel frattempo mettetevi da parte un po' di soldi per partire. Allora, marito e moglie, con due bambini piccoli, sono messi a lavorare tutti e due. Sapete perché sono messi a lavorare? perché volevano partire. E gli anziani volevano vedere questo loro desiderio di partire. E loro hanno messo da parte un sacco di soldi che hanno portato agli anziani, hanno detto, quando volete voi, riterrete opportuno voi, e noi abbiamo messo da parte questa cifra. Era una cifra veramente grande, perché hanno lavorato per diversi anni, due stipendi, fratelli e sorelle. Alla fine la Chiesa e gli anziani hanno detto, partite. E Hochmuth in confidenza mi ha detto, Gino, noi siamo una Chiesa grande, sicuramente noi li manderemo tutti i mesi qualcosa, ma loro non lo devono sapere, che noi tutti i mesi li manderemo qualcosa, ma noi ci prenderemo cura di loro. È bellissimo questo, fratelli, dovrebbe essere così. Profeta, l'altro dono. Il dono di profeta. Allora, diamo qualche definizione. Nell'ebraico questo ministero è definito con vari nomi che possono essere resi nella nostra lingua in colui che ha ricevuto una missione da Dio, oppure il chiamato dal suo Dio, colui che parla da parte di Dio, il Signore dice, spesso vi ricordate quando leggiamo i messaggi dei profeti, il Signore mi ha mandato, il Signore dice, non dicono mai io dico, ho pensato bene, ma secondo me no, sono delle persone inviate dal loro Dio. Nel greco questo nome implica il concetto di colui che parla al posto o nel nome di Dio. Come voce del Signore può essere usato come un canale o come un messaggero. Malachia 2:2 a 31:11. Allora, dalla descrizione fatta prima possiamo dedurre che esiste il profeta dell'Antico Testamento e il profeta del Nuovo Testamento. Spendiamo qualche parola del profeta dell'Antico Testamento. Chi era il profeta dell'Antico Testamento? Aveva una personalità capace di dare un messaggio a carattere fermo, duro, di rigore, se era necessario. Quindi aveva un messaggio particolare. Era chiamato da Dio, consapevole della chiamata e manifestando la chiamata. Questo è bello in Amos 7:14, che non leggiamo. Viene considerato la punta d'assalto nell'opera del ministero nel compito di porgere un messaggio. Erano proprio i guastatori, no, gli assaltatori, per usare un termine militare. Ardito, coraggioso, vibrante e privo di qualsiasi calcolo o considerazione, chi veniva mandato ed era un vero profeta, non era preoccupato se moriva o viveva, era preoccupato di recare il messaggio che Dio gli affidava e di recarlo fedelmente. Questo era molto importante. Il messaggio e il compito gli veniva affidato attraverso tanti modi, Ebrei 1:1, Giobbe 33, 14 a 15, attraverso le visioni, Dio si rivelava attraverso i sogni, attraverso degli enigmi, messaggi udibili, Mosè sentiva la voce del Signore. Non sempre capivano fino in fondo tutto quello che era il contenuto del messaggio, specie se era a carattere scatologico. In 1 Pietro 1, 10 a 12 c'è proprio questo esempio. Leggiamolo questo passo. 1 Pietro 1, 10 a 12. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi, i profeti, cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per noi amministravano queste cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramavano penetrare con i loro sguardi. Qui vediamo che avevano capito il messaggio, ma non capivano, dice qua, il momento e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo. Quindi non necessariamente dovevano capire tutto quello che loro stavano rapportando al popolo o a chi dovevano parlare. Il messaggio che predicavano se non si adempiva, era un falso profeta. Cosa succedeva al falso profeta? Veniva messo a morte. Era la pena del falso profeta. Veniva messo a morte. Nel Nuovo Testamento, 1 Corinzi 14, versetto 3, vediamo le caratteristiche nel Nuovo Testamento. Allora, leggiamole. 1 Corinzi 14, versetto 3. Queste sono le caratteristiche neotestamentari di chi ha il dono di profeta. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Quindi, il carisma di profeta è un messaggio divinamente ispirato che differenzia dall'eloquenza naturale, non dipende dal titolo di studio. Lo scopo del ministero del profeta non è quello di prevedere il futuro, oppure di dire delle cose come accadeva nell'Antico Testamento, di annunciare delle cose che non conoscevano. Adesso, fratelli e sorelle, noi abbiamo la piena rivelazione. La scrittura è la piena rivelazione. Non si può aggiungere e togliere niente. Noi, se vogliamo capire, possiamo capire tutto il piano di Dio, tutta la piena rivelazione di Dio agli uomini. Quindi lo scopo di questo ministero è di edificare la Chiesa amministrando la parola di Dio. Ok? Deve amministrare la parola di Dio, le verità già rivelate, non deve inventare niente questo ministro. Caratteristiche del dono. Allora, edificazione, esortazione e consolazione. Quindi deve edificare la Chiesa, e Paolo dice al versetto 5, vorrei che tutti profetaste, perché è importante questo dono. Messaggio comprensibile, abbondarne per l'edificazione della Chiesa, serve per i credenti, serve per i non credenti, non parla più per visioni ma attraverso la parola di Dio. E Satana cerca di scimmiottare il Signore anche in questi doni qua, perché lui cerca di affiancare dei falsi profeti. Sempre. Ci sono i profeti del Signore e ci sono i falsi profeti, perché Satana cerca di scimmiottare, perché vuole confondere l'uomo naturale, ma vuole confondere anche i credenti. E allora a volte ci sono dei falsi profeti. Da cosa lo capiamo se uno è un falso profeta, fratelli, oggi? Lo capiamo dal fatto che predica un Vangelo diverso. Se una persona predica un Vangelo diverso, è un falso profeta. È facile, abbiamo la parola di Dio per non essere confusi. Quindi falsi apostoli, falsi fratelli, e questo è sempre stato, la scrittura ne parla apertamente. Un esempio interessante, allora, Atti 15:32, e Giuda e Sila, anch'essi essendo profeti, con molte parole esortarono e li confermarono. Guardate, non dice che hanno in qualche modo inventato qualcosa, no? Hanno previsto il futuro o hanno aggiunto qualcosa che già non conoscevano. No, hanno esortato la Chiesa e l'hanno confermato, l'hanno edificata. Quindi esortarono e confortarono con molte parole. Avevano bisogno di questo. E il dono di profeta ha queste caratteristiche. Può essere giudicato, cioè valutato, provato, dice 1 Corinzi 14, 29. Parlino due o tre profeti e gli altri giudicano. In che senso giudicano? Non nel senso che mi piace quel messaggio, non mi piace quel messaggio è contro di me, quell'altro messaggio è contro di quell'altro, ah sì, però mi piace più quel predicatore o non quell'altro predicatore. Giudicare nel senso se è fedele alla parola. Allora va giudicato se quello che viene predicato è secondo la parola di Dio. Questa è la valutazione, il giudizio che devono fare coloro che ascoltano. Nel giudicare una profezia ci si deve chiedere se il messaggio ricevuto è scritturale, se glorifica Dio, se adempie gli scopi del dono di profezia che abbiamo elencato prima. Differenza fra la vera e la falsa predicazione. Io ho fatto una tabella. La predicazione falsa e la predicazione autentica. Quali sono le caratteristiche dell'una e dell'altra? Le caratteristiche della falsa predicazione: annuncia benessere senza convertirsi dal male. questo è un falso profeta. Dice che andrà tutto bene. Oh, conversione, sì, dai, mo non esageriamo, peccati, queste cose. Vai tranquillo. La predicazione autentica non annuncia che le benedizioni giungano prima della conversione. Avrei dovuto aggiungere anche un'altra cosa. E dell'ubbidienza anche. Perché la benedizione è legata alla conversione, ma anche all'ubbidienza, fratelli. Tollera gli errori la falsa predicazione. Rimprovera gli errori la predicazione autentica. Dà priorità alla vita materiale la predicazione falsa. Si concentra sulle cose di questa vita. La vera predicazione dà priorità alla sfera spirituale. Perché? È semplice capirlo. Perché la sfera spirituale muove tutte le altre sfere. Se io sto bene spiritualmente, starò bene nelle altre sfere della mia vita, in tutte le relazioni con gli altri. Se la mia vita spirituale è un disastro, beh, io avrò tanti problemi. Vivrò male in tutti gli ambiti nei quali Dio mi mette. Ecco perché la predicazione autentica si concentra sulla sfera spirituale, perché muove tutte le altre. Alimenta le illusioni delle risorse umane. Puoi confidarcela, puoi farlo, guarda bene nel tuo cuore, insomma, dai. La vera predicazione annulla ogni speranza di pena. La predicazione vera provoca le rivolte, invita alla sottomissione la predicazione autentica. Si schiera contro la predicazione profetica annunciata nel passato, la falsa predicazione. Onora tutta la parola di Dio, data in precedenza da altri profeti. La predicazione autentica fa questo. Tace di fronte alla non ispirazione del messaggio. Smentisce con decisione e autorità il falso messaggio. È smentita dei fatti e convalidata dei fatti. Infine, il dono di esortazione. Due parole, anche questo dono. Sto correndo, fratelli, perché voglio arrivare alla fine. Allora, Romani 12,8 ci parla del dono di esortare. Cosa significa esortare? Spesso noi con esortazione colleghiamo subito rimproverare, ma non è così. Per noi, nel nostro linguaggio corrente, esortare vuol dire rimproverare, ma non è così. Qual è il significato di questo termine? Esortare deriva dal termine greco parakaleo, che può essere tradotto con incoraggiare, aiutare, consolare, portare conforto. Guardate quanto è importante questo dono, chi ha questo dono. Bellissimo. Alla stessa radice del sostantivo paracleto che viene attribuito allo Spirito Santo nell'Evangelo di Giovanni. Bellissimo, quindi ha proprio a che fare con un ruolo, con un compito che è proprio dello Spirito Santo. Il dono dell'esortazione è la capacità particolare che Dio dà a certi membri del corpo di Cristo di dispensare parole che portano conforto, portano consolazione, che danno incoraggiamento, che danno una spinta nel cuore di chi li ascolta. Chi ha questo dono sa consigliare gli altri membri del corpo in modo che essi si sentano aiutati, sostenuti, anche ripresi se necessario, sì, anche ripresi. Che è loro data la possibilità ispirata di risolvere il proprio problema, la propria sofferenza, come? Biblicamente. Fratelli, ricordiamocelo. Quando noi diamo un consiglio, e qualcuno ci dà ci confida un problema, non dobbiamo mai usare dei rimedi umani, perché non risolveremo mai il problema. A volte quando noi non abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno, no, cosa succede? Che un po' aggiustiamo. Allora finiamo col dare delle soluzioni umane che non risolvono il problema. Il problema è sempre nella parola di Dio. Sempre. Allora chi ha questo dono è fermo e fedele, è una persona che cerca le soluzioni da dare a chi sta ascoltando nella parola di Dio. Chi esorta porta consolazione a colui che è afflitto, incoraggiato a colui che è scoraggiato. Ha proprio questa capacità. Parlando insieme lo solleva, gli toglie un peso, riesce a incoraggiarlo, non lo schiaccia di più. Solo attenendoci ai consigli che procedono dalla parola di Dio, noi possiamo esercitare questo dono biblicamente e non attraverso il buon senso. Oggi si usa molto il buon senso. ci sono malattie spirituali che hanno come medicina una sola soluzione. Hanno come medicina le medicine spirituali come soluzione. Un esempio, vi ricordate Saul quando è andato in depressione? Perché Saul è andato in depressione? Perché a un certo punto della sua vita si è ribellato a Dio. Dopo che Dio l'ha ripreso per tanto tempo, dopo che Dio ha cercato di dargli altre possibilità, lui si è ribellato apertamente, divenendo un idolatra, un ribelle. E a un certo punto Dio si allontana da lui. Vi ricordate cosa dice la parola? Che uno spirito maligno gli si avvicinò. È scritto così, se non ricordo male. Leggiamolo. E Saul mandò a dire ad Isai: ti prego, lascia Davide al mio servizio, poiché egli ha trovato grazia agli occhi miei, or quando il cattivo spirito suscitato da Dio, è forte sto fatto, fratelli, Dio che suscita un cattivo spirito, non è una contraddizione. Investiva Saul, Davide pigliava l'arpa e si metteva a suonare. Saul si sentiva sollevato, stava meglio, e il cattivo spirito se ne andava da lui. Quando Davide smetteva di suonare, cosa succedeva? Tornava nella depressione, piange di nuovo, triste, eccetera. Qual era il problema? Qual era la medicina che bisognava dare a Saul e che Saul avrebbe dovuto prendere? Qual era questa medicina, fratelli? Me lo dite? L'ubbidienza. Lui per guarire aveva bisogno chiaramente di ravvedersi, ma aveva bisogno di ubbidire al Signore, fratelli e sorelle. L'ubbidienza era la medicina spirituale che serviva a Saul per guarire. L'arpa era un rimedio umano, la musica era un rimedio umano che funzionava fin quando c'era, quando non c'era più non funzionava più. Ma il suo rapporto era rovinato con il Signore, aveva bisogno di rimettere insieme questo rapporto. Quindi bisognava lasciarsi consolare, uguale esortare biblicamente. Dio lo voleva fare, lo ha fatto attraverso Samuele, ma lui non l'ha voluto ascoltare, non gli era interessato a questo messaggio. Altre caratteristiche: se avete il dono di incoraggiamento, voi sentirete il bisogno di stare con i credenti. È proprio un bisogno. Ci state bene insieme ai credenti, di tutti i tipi. I credenti o le persone, gli piacerà essere intorno a voi per avere la tendenza a rallegrare i loro cuori. Ti sentono parlare e stanno veramente bene, perché gli porti delle parole di consolazione, gli togli dei pesi, li aiuti a capire e a risolvere delle difficoltà. Ci sono credenti o persone che vengono da voi in molte occasioni per ricevere un aiuto, dei consigli. Hanno bisogno di parlare, perché parlando con voi trovano la soluzione biblica ai loro problemi. Bellissimo questo. Ammonire e incoraggiare i credenti a crescere sempre di più. Quindi anche questa è la caratteristica. Confortare qualcuno che sta vivendo un processo particolare della sua vita, una difficoltà, una malattia, una situazione difficile. Quindi io avendola vissuta ed essendo sostenuto dallo Spirito Santo avrò la capacità, se ho questo dono, di aiutarti. Sono in grado di aiutare qualcuno per situazioni che sta per affrontare in un futuro prossimo. Devo fare delle scelte, vengo a parlare. Massimo, senti, io devo fare questo tipo di cose, che ne pensi? Guarda, Gino, sarebbe meglio fare così. Guarda, io vedo nella scrittura questo tipo di soluzione. Preghiamo, pensiamoci. E mi sento sollevato. Siete in grado di identificarsi con i sentimenti e le emozioni di quell'altro. Riesce a entrare nel cuore e nella mente di quella persona e capire cosa sta provando in quella situazione. Vi consiglierà con la parola di Dio e cercherà di aiutarvi in ogni modo chi ha questo dono. Non si arrende, non è una persona che dice, beh, ma basta. Il dono di esortazione è il modo principale attraverso il quale Dio opera nel corpo per incoraggiare ognuno di noi a vivere praticamente la vita cristiana. Un esempio biblico, Barnaba, bellissimo questo esempio, c'è stato predicato un po' qualche anno fa. Barnaba è figlio di consolazione, veramente un uomo straordinario. Barnaba viene proprio detto figlio di incoraggiamento, figlio di consolazione, in Atti 4:36. Vi ricordate? Ha aiutato i credenti bisognosi con tutto quello che aveva. Aveva un campo, che cosa ha fatto? Non ha detto, ma però dai, tanto c'è Massimo che vende, c'è Paolo che vende e aiuta, no, dobbiamo comprare il locale, ma scusate, ma perché gli devo mettere i soldi? Tanto c'è chi li mette, dai, ma vabbè, dai, se li metto io li metto un altro. Poi io ce l'ho in banca vincolati, quelli là, insomma, rendono qualcosa, e insomma, dai, poi ho fatto tanta fatica io per metterli da parte, Tu mica sai quanta fatica io ho fatto per metterli da parte. E tanto c'è l'altro fratello. No, Barnaba non era così. Vedeva un bisogno, si è venduto un campo, tutto il guadagnato, ha preso e lo ha portato ai piedi degli apostoli. Questo è quello che ho, fratelli. Se serve per l'opera, fate. Bellissimo questo. Atti 9:27. Ha provato e preso con sé un credente neofita sgradito. Chi era questo credente? L'apostolo Paolo. Nessuno lo voleva per il suo passato. Dice, mamma mia, questo qua, ma tu non lo conosci questo che chi è? Questo uccideva i fratelli, li trascinava e li faceva morire. Donne e uomini, è scritto così. No, no, io non ci voglio niente a che fare. Barnaba si avvicina, lo prende con sé ed è stato per Paolo di grande aiuto. Atti 11:19-24, accettato le indicazioni che la Chiesa gli dava senza obiettare. Atti 11:25-26, arruolato un insegnante promettente, sapeva riconoscere i suoi limiti. Vi ricordate? Bellissimo questo, eh? Lui lo chiamano, vede che la Chiesa è cresciuta in modo Antiochia, in modo esponenziale, che dice, ma io so fare tutto, bravo, voi avete fatto bene a chiamare me, dice così. Va a cercare Paolo, cioè, vieni qua, che qua l'opera è grande, ho bisogno di una mano, frate, ho bisogno di chi combatte, di chi predica, di chi insegna, dammi una mano. Che bello, non era geloso, amava l'opera, non era vincolato alla gelosia, mo mi diranno che Massimo è più bravo di me, che Paolo, insomma io vado a chiamare Paolo perché è più bravo di me. No, era preoccupato solo che l'opera cresceva, è bellissimo questo. Atti 13, ha sviluppato un assistente di talento. Atti 15, ha restaurato un disertore giovanile. Di chi si parla lì? Di Marco. Vi ricordate il problemino che era successo? E Barnaba dice, vabbè, Marco dai, vieni con me, dai. Avrai forse pure sbagliato, ma vieni con me, andiamo insieme. È bellissimo questo passo. A volte ci sono delle situazioni in cui si può anche sbagliare. Chi ha questo dono cerca di recuperare, cerca di aiutare, cerca di far crescere. Perché, fratelli? Perché un uomo, un fratello, una sorella recuperata o recuperato è un uomo, una donna recuperato al servizio del Signore. È bello questo. Allora ho finito. Che dite? Nella Chiesa del Signore servono questi uomini? Nella Chiesa di Villa Cortese ci sono? Se ci sono, gloria a Dio. Preghiamo perché ce ne possono essere di più, molto di più, perché la Chiesa possa essere edificata, incoraggiata e aiutata. Fratelli, preghiamo che Dio ci faccia conoscere il ruolo che ci ha dato. La collocazione nel corpo. Io spero che dopo questi semplici messaggi, limitati messaggi, io spero, fratelli, che nel vostro cuore sia nato il desiderio di cercare il proprio dono. Quanti anni che tu hai conosciuto il Signore? Sai a che cosa Dio ti sta chiamando? Sai già qual è la tua collocazione nella Chiesa di Villa Cortese? O sei preoccupato solo della tua famiglia, di tua moglie, i tuoi figli, delle attività di tua moglie, i tuoi figli? Di cosa ti stai preoccupando? Ci stiamo preoccupando di sapere se Dio mi sta chiamando a un ruolo ancora più importante, quindi a volte devo anche penalizzare mia moglie, i miei figli. Forse a volte i miei figli non andranno a giocare a calcio, non andranno a nuoto perché ho degli impegni e Dio me ne vuole dare ancora di più. E io sto dicendo a Dio, no, non li voglio, perché io sono impegnato con la mia famiglia. sono impegnato con mia moglie, sono impegnato con i miei figli. E questo mi basta. È tutto quello che io volevo. Tutto, oh, ho la moglie e mi basta. Ho il marito e mi basta. Ma ho pure i figli. E ho anche un buon lavoro e guadagno e metto da parte. Mi basta. Perché mi devo andare a complicare la vita in opera del Signore? Io spero che non sia così per noi, fratelli. Lo spero con tutto il cuore. Che non possa essere così per me e per voi. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.